da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger.
Con pecorino e parmigiano, perché qui si mangia italiano.
Bravo Lino, e hanno solo carne 100% di Chianina IGP.
E per questo scelgo Old Wild West, mix of fest.
One Podcast.
Guardi, non ho mai capito perché i costi delle visite sono talmente alti. Siamo in una situazione in cui, per quanto riguarda la produzione del testo, gli autori mandano già un testo pulito, quindi quasi stampabile con piccole forse correzioni che forse nemmeno vengono fatte. I referee report vengono fatte dalle persone gratis, non sono a pagamento, quindi non capisco veramente il costo delle riviste.
L'avete sentito? Neanche uno scienziato di lunghissima esperienza, addirittura un premio Nobel come Giorgio Parisi, ci si raccapezza. Perché mai la pubblicazione scientifica è così costosa per università ed istituti di ricerca? Parisi sa bene che la materia prima, la ricerca scientifica descritta nei famosi paper che danno il nome a questo podcast, è prodotta con i soldi pubblici. Lo stesso vale per il processo di revisione, la peer review, che viene fatta gratis dagli scienziati. Com'è che da una materia gratuita si ottiene un prodotto super costoso? Provo a spiegare. Premetto che in questo episodio semplificherò alcuni fatti economici a livello dummies, come sono io, e per farlo ricorrerò spesso alle mele, abbiate pazienza. Vi prometto inoltre, se vi sembra che la faccia troppo semplice, che nella seconda puntata sui soldi ritornerò su alcuni elementi di complessità. Ma intanto mettiamola così. È come se la grande distribuzione ottenesse le mele gratis dai contadini, che gli mettono vicino pure in omaggio il controllo qualità, ma poi a voi acquirenti di mele le vendesse a 100 euro al chilo. Anzi, ma ve lo spiego dopo, è come se rivendesse le mele ai contadini stessi. Benvenuti a questa puntata di Paper, il podcast che vi racconta come la scienza diventa scienza e perché oggi è così importante pubblicarla. Io sono Federica Sgorbissa, sono una giornalista scientifica e in queste puntate vi racconto tutti i retroscena delle pubblicazioni scientifiche, dalla peer review alle riviste predone. Oggi e nella prossima puntata vi parlo di soldi. Follow the money. Segui il denaro. In queste due puntate ho deciso di seguire i soldi non per scovare i colpevoli, ma per capire e darvi un'idea di quali siano i malfunzionamenti della macchina delle pubblicazioni scientifiche. Malfunzionamenti che hanno portato ai costi attuali molto alti e giudicati come iniqui da una buona fetta della comunità scientifica internazionale. Uno di questi malfunzionamenti è legato al modo in cui vengono valutate ricerche e ricercatori, e qui sono costretta ad aprire una parentesi sul concetto di impact factor. Se avete già ascoltato qualche puntata di Paper, l'avrete sentito nominare più volte. Oggi però ve lo spiego per benino. Claudio Aspesi è un analista di mercato con un passato professionale in grandi aziende commerciali. Da oltre 10 anni è impegnato sul fronte del publishing scientifico, specie sui temi etici legati a quelli economici. Ci racconta che l'impact factor nasce come uno strumento usato dalle biblioteche delle università per scegliere a quali riviste abbonarsi.
Nasce l'idea di andare a vedere qual è la popolarità tra i colleghi dei ricercatori degli articoli che sono pubblicati sulle diverse riviste. E il modo più oggettivo a cui si è pensato all'epoca fu quello semplicemente di vedere quanto questi articoli venissero citati in un periodo di tempo relativamente breve successivo alla pubblicazione dai colleghi in giro per il mondo. Se Claudio Aspesi scrive un articolo che cade nel vuoto e nessuno lo ascolta e analogamente a Claudio Aspesi tutti coloro che pubblicano sulla rivista X non viene citato, non viene considerato importante, quella rivista ragionevolmente è meno rilevante rispetto a una rivista che invece pubblica articoli che ricevono molte citazioni. Quindi questa è l'origine dell'impact factor. L'impact factor è poi diventato nel tempo uno strumento molto diverso, perché in assenza di altri strumenti di controllo del valore della ricerca, di strumenti oggettivi di controllo del valore della ricerca, si è pensato un po' alla volta da parte di molte autorità accademiche di guardare dove venivano pubblicati gli articoli da parte dei ricercatori per valutarne le qualità professionali e in fondo il successo e la carriera. Generalmente parlando, gli articoli pubblicati tendono a essere citati da coloro che trovano utili sotto qualche forma o rilevanti sotto qualche forma, e quindi nel tempo le autorità accademiche in vari paesi hanno iniziato a guardare dove le persone pubblicavano come uno strumento di valutazione importante per comprendere la qualità della ricerca.
Riassumo per chiarezza. L'impact factor è un numero associato a una rivista. Questo numero è una stima dell'autorevolezza della rivista, che dovrebbe tenere conto della serietà con cui vengono scelte e revisionate le ricerche, la rilevanza nel settore e l'avanzamento scientifico in generale. Più alto è il numero, più la rivista è autorevole. Come si calcola questo numero? È una stima, basata su quante volte gli articoli di quella data rivista vengono citati da tutte le altre ricerche pubblicate al mondo negli anni più recenti. Può ricordare in maniera vaga la logica dietro PageRank, il famoso algoritmo che contribuisce all'ordine dei risultati in una ricerca in Google, e più in generale all'idea che più persone parlano di te, più sei popolare. Quindi, se una data ricerca è molto citata in nuove ricerche, è probabilmente rilevante per l'avanzamento scientifico, e di conseguenza significa che quella rivista sta facendo un buon lavoro. Come tutto questo abbia a che fare coi soldi non è ovvio, ma abbiate pazienza, ci arrivo. Quello che dovete sapere è che l'impact factor è come il prezzemolo e va un po' dappertutto quando si tratta di valutare la ricerca scientifica, anche quando non viene usato in maniera diretta. È importante, per esempio, quando si tratta di assumere o promuovere un ricercatore o assegnare un finanziamento a un progetto di ricerca. I ricercatori non vengono direttamente valutati attraverso l'impact factor, che è la valutazione della rivista, ma con l'H index, che si basa sul numero delle pubblicazioni di uno scienziato, unito al numero di citazioni ricevute dalle pubblicazioni di cui è autore. Per alzare il proprio H index, dunque, i ricercatori cercano di pubblicare il più possibile e di farlo sulle riviste con il più alto impact factor. Mi rendo conto che è un po' contorto, quindi riassumo. Gli scienziati, se vogliono vedere la loro carriera avanzare e più in generale continuare a lavorare, devono pubblicare e devono farlo nelle riviste più autorevoli per far crescere il proprio ranking o posizionamento accademico. Comincio ora, finalmente, direte voi, ad addentrarmi sulla questione economica. Torno su quanto detto da Giorgio Parisi in apertura. Non si capisce perché le riviste scientifiche costino così tanto. E a scanso di equivoci che i costi siano insostenibili è un fatto, non un'opinione.
Noi abbiamo, nel sistema bibliotecario italiano, abbiamo gravi problemi a pagare gli abbonamenti. Poche biblioteche si possono permettere di pagare tutti gli abbonamenti. Questo è successo dappertutto. Non parliamo dei paesi in via di sviluppo, lì proprio non li possono pagare gli abbonamenti.
Stefano Ruffo, che è stato fino a poco tempo fa direttore della SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, un'università e una delle scuole di eccellenza del nostro paese, spiega molto bene la difficoltà e la frustrazione che un ente pubblico ha nel dover sborsare cifre consistenti per gli abbonamenti alle riviste. Talmente consistenti che in alcuni casi sta diventando impossibile pagarli. Ruffo qui parla di abbonamenti, ma il discorso è molto simile per le pubblicazioni open access, come spiegano le due puntate dedicate all'argomento, e che vi prego di recuperare per comprendere la differenza fra i due modelli di pubblicazione. Anche per l'open access, che ve lo ricordo brevemente, prevede che a sostenere i costi della pubblicazione anziché il lettore sia l'autore, i costi sono significativi e in certi casi diventano quasi surreali, come gli $11,000 ad articolo chiesti dalla rivista Nature.
Gli editori stanno facendo dei profitti enormi, perché è uscito su Twitter l'altro giorno una tabella, in assoluto con il 37-38% di guadagno netto sono le imprese che guadagnano di più. 10 miliardi ogni anno spesi per chiudere il contenuto pagato con i fondi pubblici. L'Università di Torino ogni anno spende 2 milioni di abbonamenti, quindi sono 2 milioni di soldi pubblici miei e suoi. Di questi 1 milione va a Elsevier. Dire che Elsevier ha il 38% di guadagno netto significa che 380.000 euro di soldi miei e suoi vanno a finire nelle tasche degli investitori di Elsevier. Cosa ha a che fare questo con la scienza? Io me lo sto chiedendo da tanti anni.
Ve lo spiego anche in un'altra puntata. Il margine di guadagno citato qui da Elena Giglia è riferito solo ad Elsevier e non a tutti i publisher in generale. Resta comunque vero che questi margini sono altissimi. sarebbero altissimi se già si trattasse delle mele di cui parlavo prima, che uno può anche decidere di non comprare. Ma lascia davvero perplessi di fronte al fatto che la ricerca scientifica è una necessità di base di ogni paese moderno, fatta con i soldi pubblici e che davvero non se ne può fare a meno. Il problema è che i publisher vendono sì un servizio, ma soprattutto reputazione. Qui, per spiegare, viene meglio se invece di mele, vi parlo magari di un brand molto popolare di bevanda gassata, per esempio. Se i vostri amici vi vedono bere quella precisa marca, probabilmente pensano che siete un gran figo. Il problema è che nel mondo reale può anche non interessarvi di essere popolari perché vi dissetate con la Coca-Cola anziché con la Coca della Lidl. Nel mondo accademico, però, guadagnare reputazione è l'unico modo per continuare a lavorare e magari farlo migliorando la propria posizione professionale. Lo so che ve lo state chiedendo, come mai l'Accademia, un universo in gran parte finanziato con soldi pubblici, ha per così dire abdicato, lasciando a realtà private o gestite con logiche commerciali un'influenza così importante in dinamiche tutte interne all'Accademia?
Non era così fino alla Seconda Guerra Mondiale. Fino alla Seconda Guerra Mondiale le riviste scientifiche erano in gran parte pubblicate da associazioni accademiche, in realtà funzionavano con un modello economico che era esattamente l'opposto di quello oggi esistente. Gli abbonamenti non coprivano i costi, in realtà erano le quote di iscrizione alla società che pagavano parte dei costi di pubblicazione degli articoli. I giornali erano un'attività di informazione dei soci di queste società accademiche e in realtà il grosso dei ricavi proveniva dalle quote di iscrizione. Molto nasce dal fatto che Robert Maxwell, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo signore che scoprì l'opportunità di offrire al mondo accademico a prezzi sempre crescenti questi abbonamenti a un numero crescente di riviste, comprese come in realtà c'era una domanda inelastica al prezzo o molto poco elastica al prezzo, che quindi si potessero alzare molti prezzi e trasformare quella che era un'attività di servizio svolta dalla collettività di ricercatori nei confronti di se stessa in un'attività commerciale gestita in gran parte da terzi. Il modello che si è venuto a creare è un modello basato sull'esclusione, perché se io pubblico articoli che devono essere remunerati con migliaia di dollari per articolo, perché questo è il mio modello economico, devo per definizione escludere qualcuno. Se lo metto a disposizione di tutti in modo facile e senza barriere, non sarà sostenibile economicamente. Tradizionalmente il modo più semplice per restringere l'accesso era avere un modello di abbonamenti, perché ovviamente o sei abbonato o non sei abbonato. Quando la pressione è cresciuta ad aprire la lettura a tutti, si è passato a dire benissimo, allora se però volete pubblicare dovete pagare tanti soldi. Queste migliaia di dollari o migliaia di euro per pubblicare escludono non soltanto i ricercatori che vengono da paesi poveri, dove questi prezzi sono incomprensibili, ma anche per i ricercatori che lavorano in paesi a reddito medio-alto, anche per i ricercatori che lavorano in attività accademiche collaterali o in istituti di ricerca meno pagati in paesi ricchi, e anche all'interno di paesi in cui e di istituzioni con molti fondi. Molto spesso in realtà i fondi per pubblicare in open access a questi livelli sono disponibili per le persone più anziane e di maggior successo. È molto difficile per un ricercatore giovane avere fondi a sufficienza per pagare migliaia e migliaia di euro per la pubblicazione di un articolo, perché molto spesso i fondi sono tiratissimi e sono disegnati esattamente per riuscire a coprire i costi dell'attività di ricerca. Alla fine è un sistema che è basato sull'esclusione di qualcuno.
Ve lo racconto anche nelle due puntate dedicate all'open access. L'Unione Europea, ma non è la sola, anche altre grandi realtà pubbliche e internazionali come l'UNESCO lo fanno, negli ultimi anni sta spingendo sempre più forte sul pedale dell'open science. Un capitolo è un approccio molto ampio di cui l'open access è solo una parte e che vuole che la scienza sia sempre più accessibile, condivisa e trasparente. Tutto ciò cozza brutalmente con questa situazione oligopolistica delle pubblicazioni scientifiche. Come fare per ridurre questa contraddizione? Fra le azioni importanti per opporsi a questo andazzo c'è uno sviluppo importante che va in rotta di collisione proprio con quell'impact factor di cui parlavo prima e più in generale con il modo con cui si valutano la scienza e gli scienziati. A dire la verità, esistono già tentativi concreti di appendere l'impact factor a un chiodo e forse, ricorderete, ne ho parlato nelle puntate precedenti. Se volete avere maggiori dettagli sulla questione, vi consiglio di ascoltare le puntate dedicate all'open access, in particolar modo la seconda, dove Elena Giglia spiega bene le pressioni dell'Unione Europea e quello che molti paesi stanno provando a fare. L'idea è non solo di non usare più l'impact factor, ma di valutare la ricerca dei ricercatori in un'ottica più ampia, che tenga conto anche dei preprint pubblicati, dei dati condivisi e magari anche di altri aspetti, per esempio quanto lavoro di peer review il ricercatore svolga, cercando soprattutto di sganciarsi dalla centralità della rivista scientifica. Tutti gli stati europei sono gentilmente invitati a prendere questa direzione, attraverso indicazioni specifiche contenute nel più recente programma quadro Horizon Europe. Non occorre quasi dirlo, ma la gran parte degli stati è ancora molto in ritardo, Italia compresa. Dunque la speranza è quella di riuscire a imporre un modello diverso di valutazione degli scienziati che di per sé potrebbe risolvere alcune delle strutture e i problemi del sistema attuale. Che questo cambiamento possa avvenire e che possa incidere sui prezzi delle pubblicazioni scientifiche è al momento un'ipotesi tutta da verificare. Non è comunque l'unico modo in cui si può agire. Un'altra cosa che l'Accademia deve pretendere è maggiore trasparenza nei bilanci.
Gli editori su questi business hanno guadagnato delle cifre straordinarie. E li hanno guadagnati perché con un modello in cui gran parte di quello che avrebbero speso nel corso dell'anno per mantenere le riviste, per farle funzionare, veniva incassato all'inizio dell'anno sotto forma di abbonamento, gli editori si sono trovati a dover mettere pochissimi soldi propri in queste attività e quindi quei pochi soldi hanno poi un ritorno elevatissimo. Ancora una volta, la mancanza di trasparenza del modello e la scarsa comprensione di come funzioni veramente sono un grandissimo handicap. Una delle cose più importanti che il mondo accademico può e deve fare per affrontare in modo più chiaro la discussione sul sistema economico e sulle sue alternative è proprio quella di partire da come funzionano veramente i costi, i ricavi e il capitale investito degli editori. Se si riuscisse ad avere chiara trasparenza, se si riuscisse a imporre chiara trasparenza su questi temi, da lì in poi si svilupperebbe un dibattito molto diverso, perché penso che quello che emergerebbe sarebbe un ritorno sul capitale investito degli editori straordinario, assolutamente ingiustificabile, e da lì si dovrebbe ricominciare a negoziare.
Prova a spiegare la cosa del capitale investito ancora una volta con le mele. Normalmente il vostro fruttivendolo compra una certa quantità di mele nella speranza di venderle tutte. Mettiamo che abbia comprato 100 mele a 1 euro l'una e le rivende a 2 euro. Riuscendo a venderle tutte, il suo guadagno netto sarà del 100%. Normalmente però il nostro verduraio difficilmente riuscirà a piazzare tutti i frutti. Qualcuno sarà bacato fin da subito, altri marciranno o diventeranno meno freschi e perderanno valore, non potendo essere più venduti al prezzo originale. La conseguenza è che se anche il fruttivendolo ha stabilito un prezzo al pubblico doppio rispetto a quanto pagato da lui al grossista, il suo guadagno nel mondo reale sarà comunque inferiore al 100%. Il modello dei publisher però è diverso e corrisponde a uno scenario dove il fruttivendolo raccoglie gli ordini prima di comprare le mele e ve li fa pagare in anticipo. In questo modo, che voi ritiriate le mele o meno, lui sarà sicuro di averle vendute tutte e per questo avrà di sicuro il 100% di guadagno netto, con in più anche il lusso di non dover sborsare i soldi di tasca propria. La realtà è ovviamente più sfumata e ve lo spiego bene nella seconda puntata dedicata ai soldi, ascoltatela mi raccomando. Comunque, il problema al di là di questo modello win-win è che a monte vi è anche poca trasparenza, cioè il fruttivendolo non vi dice quanto costano a lui le mele e voi gli date i soldi sulla fiducia. In genere, voi cittadini inurbati potreste anche non voler sapere nulla di quanto costa produrre una mela e si potrebbe anche obiettare che non sono affari vostri, anche se la trovo una posizione opinabile. Ma vi ricordo il passaggio cruciale. Nel caso dei paper scientifici, i clienti sono proprio i contadini che hanno prodotto le mele. Mi rendo conto che a questo punto il discorso sia diventato surreale. Perché mai i contadini chiedono al fruttivendolo di vendergli la loro stessa frutta? Semplificando, diciamo che in astratto il problema è la distribuzione, l'impacchettamento e la standardizzazione del prodotto. Ah, c'è anche il fatto che i contadini ottengono finanziamenti se producono frutta di alta qualità e chiedono ai fruttivendoli di valutarla in base alle vendite. Da soli non sono mai stati capaci, fin qui, se non in rari casi, di gestire tutti questi aspetti. A loro, in fondo, importa di produrre delle buone e succose mele. Sia chiaro, quella che ho fatto è un'ipersemplificazione, utile soprattutto per chiarire uno dei meccanismi toccati da Aspesi. Ma non tutti sono d'accordo con questo paragone con le mele. Fra i suggerimenti delle tante persone che mi hanno aiutato a fare le pulce alle puntate di questo podcast, c'è anche quello che la metafora più calzante sarebbe in effetti quella dei produttori di grano, che poi si rivolgono ad altri professionisti per la trasformazione del prodotto in pasta o pane. Per un approfondimento proprio sui tanti servizi offerti dai publisher, ovvero la trasformazione del grano in cibo processato, vi rimando alla prossima puntata, dedicata proprio all'argomento. Vi lascio qui, un po' in sospeso, a soppesare tutte queste contraddizioni e chiudo con una domanda a cui proverò a rispondere nella seconda parte di questo episodio. Ma cosa fanno allora gli editori scientifici? E cosa e quanto è giusto pagare loro? Paper è un podcast a cura di Federica Sgorbissa per Sissa Media Lab, in media partnership con Le Scienze, in occasione dei 25 anni dalla fondazione di JEP, il Journal of High Energy Physics, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa di Trieste.
Da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger.
Con pecorino e parmigiano, perché qui si mangia italiano.
Bravo Lino, e hanno solo carne 100% di Chianina IGP.
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.